Enrica, dammi un euro, chiudi gli occhi e esprimi un desiderio.
Un euro? Ma perché?
Non ti preoccupare, dammi un euro.
Ma così tanto?
Dai, un euro.
Ma Alberto! Alberto, hai buttato l'euro nella fontana come fanno i peggiori turisti!
Dai, i peggiori, ma lo faccio per te, spero che sia vero il tuo desiderio.
Ma cosa vuoi che sia veri? Forse non ti conviene tanto che sia vero il desiderio mio.
Cosa vuoi dire?
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole. Un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Enrica Favaro.
Nell'antichità le fontane erano un elemento che raramente mancava nella progettazione di giardini e spazi pubblici. Ancora prima che l'acqua corrente fosse disponibile nelle singole abitazioni, venivano costruite nei centri urbani per fornire acqua agli abitanti. Il loro scopo era quindi funzionale, oltre che ornamentale.
Tra le fontane più antiche non possiamo fare a meno di citare quella di Tello, in Mesopotamia, costruita dai babilonesi intorno al 3000 a.C., o quella costruita dagli assiri nella gola del fiume Comel, una fontana formata da bacini scavati nella roccia che scendono a gradoni fino al torrente.
Nell'antica Grecia le sorgenti erano considerate sacre e spesso nelle loro vicinanze venivano edificati santuari dove l'acqua sgorgava in bacini artificiali, con lo stesso principio delle fontane. Anche nelle città venivano costruite fontane con architetture considerevoli, erano decorate con colonne e spesso ombreggiate da un portico.
Dopo i greci non possono mancare i romani.
Esatto. E per avere un esempio di come i romani costruivano le fontane e per quali scopi lo facevano, possiamo fare un giro a Pompei.
Wow!
Nella città sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. sono stati trovati due tipi di fontane. Quella da cortile, nelle case degli aristocratici, che aveva uno scopo prevalentemente decorativo, e quella da strada pubblica, usata dai cittadini. La fontana pubblica era una semplice vasca rettangolare in pietra con un piedistallo, generalmente decorato con un rilievo dalla forma di testa umana o animale, dalla cui bocca usciva l'acqua, un po' come il piccolo montone.
I romani progettarono inoltre il Ninfeo, una fontana dallo scopo esclusivamente ornamentale, di forma rettangolare, circolare o ellittica, con nicchie e colonne, dal grande effetto scenografico. Ne esistevano a Corinto, Antiochia, Costantinopoli. Nella sola città di Roma ne sono stati trovati 20 esemplari, ma erano comunemente diffusi anche in Asia Minore, Siria e Nord Africa.
In epoca paleocristiana, le fontane venivano erette nei cortili delle basiliche come simboli di purificazione, mentre nell'impero bizantino venivano utilizzate nei monasteri. Nell'alto medioevo le fontane perdono la loro funzione ornamentale e mantengono invece quella di utilità pubblica, ma già nel XII secolo si torna a progettarle con un'attenzione particolare all'estetica.
E nel mondo islamico?
Nel mondo islamico le fontane ricoprono un ruolo molto importante. I sebels, o in turco sebil, le fontane pubbliche, erano una vera e propria istituzione. Venivano costruite su una cisterna sotterranea da cui attingevano l'acqua. I cittadini potevano rifornirsi gratuitamente perché il servizio era pagato con i fondi di una dotazione benefica istituita dal patrono che aveva commissionato l'edificio.
Bellissima iniziativa. Ma Alberto, qual è la fontana più bella che hai visto?
Difficile da dire così, sui due piedi.
Beh, allora, prova a sederti.
Ma non ero io quello delle battute un po' così?
Ormai ci piace imitarti.
Vabbè, dimmi allora qual è la tua fontana preferita.
Ah, per me direi quella dei Quattro Fiumi, in Piazza Navona a Roma.
Ti piace il barocco? La Fontana dei Quattro Fiumi, opera di Gian Lorenzo Bernini, uno degli esempi più noti e apprezzati di fontana a scopo ornamentale. Bernini immaginò la fontana come una grande scogliera di travertino, scavata da una grotta con quattro aperture. Al centro si trova un obelisco di granito. Sugli angoli della scogliera ci sono quattro grandi statue di marmo, che rappresentano quattro fiumi, uno per ogni continente allora conosciuto. Il Danubio per l'Europa, il Gange per l'Asia, il Nilo per l'Africa e il Rio della Plata per l'America.
Veramente una bella fontana.
Bella fontana.
Allora, così, su due piedi o seduto, hai pensato qual è la tua fontana preferita?
Schönebrunnen.
Cosa vuol dire di nuovo parole a caso, come sempre?
Schönebrunnen vuol dire bella fontana.
Oh, ovvio, Fontana Bella.
Sì, ma guarda che questo è proprio il suo nome. Fontana Bella Schönebrunnen si trova a Norimberga, è tra le fontane medievali più famose. Ha la forma di una guglia gotica traforata, è alta 19 metri ed è ornata da 40 figure che rappresentano la visione del mondo del Sacro Romano Impero. Davvero una bella fontana.
E oggi?
Oggi le fontane prediligono la funzionalità all'estetica. Eppure essendo sempre un elemento fondamentale per l'architettura urbana, vengono progettate con meno attenzione per il ruolo ornamentale. Ma a proposito di funzionalità, a partire da metà 800 siamo passati dalle fontane alle fontanelle, che iniziano a diffondersi nelle città per mettere a disposizione di cittadini, turisti e perché no anche animali una fonte di acqua fresca e potabile facilmente accessibile.
La prima è stata a Londra, seguono poi Parigi e via via altre città.
E pur prevalendo la funzione pratica, anche le fontanelle non disdegnano l'estetica, tanto che ogni città ne ha sviluppate di proprie. Abbiamo i Nasoni a Roma, le Vedovelle o Draghi Verdi a Milano, i Toretti a Torino.
Ma perché rimangono sempre aperte? Così non si spreca l'acqua?
Rimangono aperte per garantire una circolazione continua. In questo modo contribuiscono da una parte a regolare la pressione nelle tubature e dall'altra a evitare lo stagnamento dell'acqua, che favorirebbe la crescita di microrganismi. L'acqua comunque finisce poi nelle fognature e segue il suo normale ciclo e il consumo è irrisorio rispetto a quello della rete. A Roma, per esempio, si aggira intorno all'1%.
Veramente magico il mondo delle fontane. Alberto, cosa stai facendo? Mi stai facendo fuori tutto il portafoglio delle monete!
Ma è perché si avvera il tuo desiderio!
Alberto? Alberto? Wow! Zitti zitti, che forse si è avverato!
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano. Ed è prodotto da Frame, Divagazioni Scientifiche.